Avete delle immediate domande che premono o comincio io a dire delle robe e poi comincio io? No, brava, dai. Ah, non era una domanda. No, allora, più volte è venuto fuori commenti e ragionamenti su questa cosa, ma come si legge la scrittura così? Certo che tu hai un modo di leggere la scrittura molto trasversale, bla bla bla. E allora ci era sembrato interessante, appunto, sulla richiesta di alcuni di riflettere un momento insieme, così molto semplicemente, però sul metodo che ci sta dietro, perché uno dei problemi, secondo me, più grossi è che tutti rischiamo di avere la sensazione che un certo modo di leggere la scrittura che ci consola, ci piace, ci interpella, sia una specie di strana dote magica riservata a qualcuno che è molto bravo e c'ha un grande carisma e legge così, e che dunque poi tutti gli altri poveri tapini dipendono sempre dalla capacità di qualcuno, no? Allora, da una parte è vero che esistono differenze tra di noi, per esempio di linguaggio, di sensibilità a alcune cose, questo è normale come in qualsiasi cosa della vita, no? C'è chi gli viene meglio una roba, meglio un'altra. Per cui voglio dire, i commenti del Cardinal Martini sono i commenti del Cardinal Martini, c'è cioè, per niente da fare, cioè, e li poteva fare solo lui così. Però, detto questo, che c'è sempre, ripeto, ma come in ogni cosa della vita, come fa i fritti Manuela, li fa solo Manuela, mi ha spiegato 100 volte, mi ha fatto vedere 150 e io così non riesco a farli, c'è un cavolo da fare. Ok, però esattamente come rispetto alla cucina, c'è una base tecnica fondamentale che tutti con un po' di esercizio possono acquisire. Cioè, forse non a livello eccezionale come Manuela, ma a fare dei fritti decenti, mangiabili, anzi buonini, ci può arrivare chiunque, anche uno che non ha una grandissima dote per la cucina. Non so se riesco a spiegare. E rispetto alla parola di Dio è lo stesso, e cioè ci possono essere dei doni particolari, no? Lo dice già San Paolo, il dono della profezia, il dono dell'interpretazione. Però dopo c'è quello che serve per vivere, che più o meno ci possono arrivare tutti a due condizioni: chiarirsi un po' le idee e fare un po' di esercizio, cioè non la prima volta, perché come tutte le arti, come tutte le cose che richiedono non solo delle idee, ma della manualità, la prima volta non viene benissimo e quindi poi bisogna esercitarsi un po'. Quindi, fatta questa premessa di ordine generale, l'incontro servirebbe alla prima parte, chiarirsi un po' le idee, cioè avere due dritte di base di metodo. Poi, ognuno che vuole ci deve mettere la seconda parte, un po' di esercizio, e poi vede al livello dove arriva. Boh. Allora, chiarirsi un po' le idee. Due premesse storiche che sembrano astratte, ma sono abbastanza fondamentali. La prima è, avanti, avanti, vi ho cominciato adesso, questo minuto. Niente, niente. No, la riprendo le due frasi che ho detto in cui dicevo, non vorrei che questo problema della lettura della parola di Dio fosse semplicemente liquidato come un fatto di carismi personali, cioè di dire, ah, ma c'è qualcuno che è proprio bravissimo a fare queste cose qua, a leggere in questo modo, no? E io dipendo sempre da lui per questa lettura, da lei. E dicevo, come in tutte le questioni della vita, c'è qualcuno che ha un po' più la dote, gli viene un po' più facile, eccetera, su alcune cose, però c'è una base che è frutto di due elementi, un po' di idee chiare e un po' di esercizio. E tutti su questo possono arrivarci, su questa parte qua. Poi certo, c'è il pizzico in più, che evidentemente può essere dato da una dote, da una sensibilità, da un linguaggio, da un carattere personale. Facevo l'esempio prima, dicevo, i commenti del Cardinal Martini così li poteva fare solo Cardinal Martini, ma comprendere la scrittura, in un modo che ci nutra, non solo che sia un testo su cui ci spacchiamo la testa e basta, con un po' di idee chiare e un po' di esercizio, perché è una capacità proprio manuale, cioè ha bisogno di affinare gli occhi, e questo se non lo fai un po' di volte non succede. Ecco, queste due cose lo possono fare tutti. E dicevo, l'incontro di oggi dovrebbe aiutarci un po' alla parte in fondo più facile, che è chiarirsi un po' le idee. Poi ognuno, se vuole, ci deve mettere il farci un po' la mano, no? E dice, facevo l'esempio delle ricette di cucina, quando uno ti dice giri finché è diventato denso, e quando è diventato denso? Ti dice, lo vedi? No, lo vedi se sai come deve diventare. E la prima volta diventa troppo duro, la seconda resta troppo liquido, alla fine trovi la misura, no? Ma è una misura che la trovi solo per approssimazione, perché in realtà non è descrivibile in modo oggettivo, no? Ecco, allora questa parte qua dell'abitudine, della misura, sembra che leggere la Bibbia sia un fatto intellettuale, che solo idee chiare basta. No, non basta. Leggere in modo vitale la scrittura, un po' di idee chiare servono, ma serve soprattutto una familiarità, cioè proprio l'occhio allenato, il gusto allenato, no? E questo non c'è nessuno che può farlo al posto di un altro, cioè ognuno lo può solo fare per se stesso. Quindi questi sono i due elementi. Diciamo, l'incontro di oggi può provare a dare un po' di idee chiare, quindi molto limitato rispetto all'obiettivo. Boh, questo era quello che avevo detto prima del nostro arrivo. E dunque, un po' di idee chiare. Allora, due brevissime premesse storiche, perché bisogna anche un po' capire dove siamo. Primo, la parola di Dio ci è stata restituita da 50 anni dopo 500 anni di esilio. Questo dato qua, cioè che per 500 anni i laici cattolici non hanno potuto leggere la scrittura, non hanno voluto, non hanno potuto, era fortemente sconsigliato e poi in alcuni secoli proibito, e il fatto che siano solo 50 anni che ci è stata ridata non è indifferente, perché esattamente tutto quello che ci scatta nella testa in automatico ogni volta che leggiamo, tutti i pensieri eccetera eccetera, non ci vengono dal testo, ma ci vengono da altrove, dalle omelie, dalla lettura catechetica, dalla lettura morale, cioè ci vengono da altro, da fuori del testo. Ora, questo di per sé non è niente di gravissimo, se non fosse che questo ci rende difficile stare di fronte al testo, cioè di per sé è normale, no? Un testo vivo non è fatto solo di quello che c'è scritto, è fatto anche di tutto quello che c'è intorno. Ma il problema è che quello che c'è intorno, poiché per 500 anni è stato l'unica cosa, non era intorno, ma era l'unico, se n'è andato per la sua strada e non ha più accompagnato il testo. Il risultato è che noi, messi di fronte al testo, ci abbiamo due cose: una lettura che non c'entra più col testo e che in genere è finalizzata ad altre questioni, per esempio alla morale, eccetera eccetera. L'ho già spiegato tante volte e lo ridico in modo molto sintetico solo per richiamarlo. Quando si rompe il rapporto tra il popolo di Dio e la parola di Dio, che cosa succede? Che Trento fa quell'operazione di cui abbiamo parlato tante volte, in cui dice: siccome tutto è cristiano, la società è cristiana, la politica è cristiana, le corporazioni sono cristiane, i mestieri sono cristiani, il tempo è cristiano, tutto è cristiano nella società, qual è la cosa che può mancare? La formazione delle coscienze dei singoli. Cioè, si rischia di essere cristiani per abitudine, perché tutti fanno così, perché così funziona il mondo, perché... E le persone rischiano di non assumere questa cosa personalmente. Allora Trento dice: bisogna aiutare i singoli ad assumere. E come lo facciamo? Catechesi e controllo morale. E Trento, che inventa, tra virgolette, la forma della confessione attuale, l'obbligo di confessarsi almeno una volta all'anno, e Trento diceva non è più valido, dal proprio parroco, perché il parroco doveva tenere d'occhio, cioè monitorare i passaggi, no? Allora, questa piegatura nasce da Trento. Il problema è che in quel momento lì si toglie la parola di Dio da in mano ai laici per paura di diventare protestanti, sola scrittura, l'interpretazione personale, eh? E rimane questa cosa qua, e questa cosa qua finisce per sostituire il testo, e il testo viene citato a orecchio, citando Gesù dice: colui che dà scandalo meglio che si leghi la macina al collo, eh? Dunque voi non dovete dare scandalo, no? Quindi, leggendo tutto in questo modo qua, il testo se ne va, rimane là fermo, imbalsamato. Questa roba va avanti, va avanti, va avanti per 500 anni. Poi noi 50 anni fa ci hanno ridato in mano il testo, a 50 anni in questa storia vuol dire ieri, e noi leggiamo il testo con quell'apparato lì in automatico. Cioè, nessuno ci obbliga, ma noi la prima cosa che ci viene in mente è quella. Capite cosa voglio dire? Perché nella nostra testa, non solo la nostra individuale, quella di chi ci ha spiegato a noi, quella di chi aveva spiegato a chi ci ha spiegato a noi, quella di chi aveva spiegato a quelli che hanno spiegato a quelli che avevano spiegato a noi, andando indietro per 500 anni, quindi non un giorno, ma una bella storia lunga, in queste teste il contesto, cioè quello che è intorno, ha funzionato senza testo. Riesco a spiegarmi? Questo qui è un prezzo che purtroppo le nostre generazioni pagano, e la prima operazione da fare è combattere questo, cioè la prima cosa che vi viene in mente, scartatela, criterio concreto, perché la prima cosa che vi viene in mente poi magari la prendete dopo, però di prima battuta il 90 su 100 non c'entra niente col testo, è una lettura troppo scontata, cioè la nostra generazione deve fare questo esercizio di diffidenza come prima cosa. Riesco un po' a spiegarmi, proprio a causa di questa storia. Tra 2, 3, 4 generazioni probabilmente sarà diverso, ci saremo sgrollati via questa roba a forza di girare le Bibbie, di fare lezioni, di leggere, di avremo un altro rapporto, ci sarà un altro rapporto col testo, noi non faremo in tempo. Pazienza, ci ha dato questo tempo qui, ma abbiamo un dovere di diffidenza. Questo è il primo. Seconda premessa storica: in questa storia già abbastanza complessa si è inserito un elemento un po' terribile, che sembra che non c'entri, ma c'entra tantissimo, che è stato lo sviluppo degli studi storico-critici. Cioè il fatto che da metà dell'Ottocento si è cominciato a studiare la Bibbia scientificamente, quello che tecnicamente si chiama esegesi. E la Chiesa Cattolica, che era in una situazione di blocco su questa roba, prima ha detto no, 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 assolutamente no. Poi la crisi modernista, no, 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 va bene, ha detto ok, va bene, si può fare. Ma che cosa è successo? Che in questo modo la lettura della scrittura ha subito la sorte di tutti i saperi specialistici, è diventata una cosa da esperti. Chi fa il biblico deve pigliare una laurea breve in teologia e poi farsi 2 più 3, 5 anni di specializzazione sul biblico, nel biblico, quindi si fa quella decina d'anni di studi in cui, per esempio, nel programma del biblico deve imparare almeno 4 lingue morte, cioè tipo l'ugaritico, eccetera. Beh, perfetto, va benissimo che ci siano degli esperti così come specialisti, ma il problema è che è paradossalmente diventato l'unico modo di leggere la scrittura. Cioè, noi in piccolo ci facciamo la stessa domanda che si fanno gli esegeti: cosa vuol dire? Ed è una domanda che va bene per gli esegeti, ma non per la Bibbia letta da cristiani per la vita cristiana. Invece le due domande si sono confuse a causa di questo percorso lungo in cui questo elemento degli studi storico-critici si è inserito. Attenzione, Io penso che gli studi storico-critici sono fondamentali, che è un disastro quando in una religione, come nelle fasce più retrive, più retrograde conservatrici dell'Islam, accade, si pensa come il Corano, che è disceso così dal cielo nelle mani di Allah e che dunque non c'è niente da dire, non ha una storia. Non ha... È fondamentale per il cristianesimo sapere qual è la storia, che Mosè non è l'autore del Pentateuco, che il Pentateuco è stato scritto in un numero di anni molto lungo, diversi secoli, quindi non può essere una persona sola che l'ha scritto, che c'è una storia della redazione, che dobbiamo sapere che Luca si rivolgeva a una comunità pagana e Matteo a una comunità proveniente dall'ebraismo. Cioè, tutte queste notizie dello studio storico critico sono importantissime, non sto dicendo che non va bene, ma il problema è che quello è il sapere e la domanda degli specialisti che devono darci a noi il risultato. Se uno non fa l'esegetica, sapere l'ugaritico non serve a un tubo. Gli esegeti devono sapere bene l'ugaritico e poi però devono fare loro tutto quello che devono fare con l'ugaritico e poi dirmi qual è il risultato. Invece noi abbiamo confuso le domande. La domanda di un cristiano rispetto alla Bibbia non è cosa vuol dire, ma è cosa succede. È un'altra domanda. Non riesco a spiegarmi un po', eh? Allora, bisogna fare proprio l'esercizio di farsi un'altra domanda. Per sapere cosa succede bisogna anche sapere un po' cosa vuol dire, cioè avere il risultato. Io penso che un cristiano adulto, con tutta la calma del mondo, da adesso per i prossimi 100 anni, dovrebbe comprare non 1000 libri spirituali sulla Bibbia, ma uno alla volta, con calma, dandosi tutto il tempo che serve, dei commentari, che sarebbero quei libri che riassumono i risultati degli studi degli esegeti su un certo volume, e metterli in un piano della libreria da dedicare ai commentari, e quando va a leggere un pezzo di Matteo andare a prendere il commentario a Matteo e leggere le 2 paginette, perché in genere per ogni pericope sono 2-3 paginette, le 2-3 paginette di risultati biblici degli esegeti su quel brano lì. A volte li leggi e dici, saranno anche vere, non mi spostano granché. A volte li legge e dice, oh cavolo, è vero, sta roba non l'avevo notata, interessante. Boh, i commentari non si leggono da pagina 1 alla fine, non è che uno li compra e mette sul comodino e legge, no, funzionano come l'enciclopedia, uno li mette lì, quando dici Luca 18, dici, cosa hanno detto gli esegeti su Luca 18? Vai a vedere, Luca 18... Vedi che ti dice, la struttura del capitolo unisce questi racconti, 1, 2, 3, 4. Quello che io per esempio vi ho detto all'inizio è preso da un commentario su come è strutturato il capitolo. Capite cosa voglio dire? Allora, qui c'è un problema di costi, i commentari sono libroni. Per esempio, secondo me, un cristiano adulto dovrebbe informarsi dove, vicino a lui, quale parroco ha dei buoni commentari, oppure se c'è una biblioteca come qua, che è aperta al pubblico, dove si può andare a fotocopiare le 50 pagine di commentario di Matteo. Cioè, uno deve industriarsi. Diffidate un po' dei commentari su internet, ok? Perché in materia di commentari fa schifo internet, non c'è nessun sito che io vi raccomanderei in questa materia specifica. C'è qualcosa di specifico su alcuni Vangeli, ma roba molto difficile da trovare, strana, che non vi salta agli occhi. Quello che vi salta agli occhi, tipo Qumran.net, laparola.net, che sono siti proprio di commentari, sono orrendi. Confondono le idee, e poi ci sono un casino, ma tantissimi, che se uno mette su Google, che ne so, Luca 18, le prime 3 paginate sono siti di evangelicali, quindi che usano tantissimo internet, e quindi di commentari totalmente fondamentalisti, per lo più inventati, quindi cioè, diffidenza 6.000 circa commentari sulla Bibbia su internet. È proprio una, mentre spesso dico questo lo trovate anche su internet e va bene, su questa cosa qui per una serie di motivi non funziona. C'è un sito che consiglio a tutti invece, che non è facilissimo da capire come funziona, bisogna mettersi lì con una sera con uno un po' tranquillo, sveglio, non tanto stanco, e girare sul sito per capire come funziona, perché essendo molto serio è fatto dagli esegeti cervellotici, che quindi non sono proprio immediati nella comunicazione, che si chiama Intratext. E lì trovate un sacco di buoni materiali, non tanto come commentare in senso stretto, ma per esempio trovate tantissimi testi dei padri che commentano la Bibbia. Trovate le versioni, le diverse traduzioni di un testo biblico, per cui trovate la Diodati, che è la classica traduzione italiana protestante, la Neo Vulgata, cioè la traduzione di Girolamo, che sono tutti libri molto costosi, eccetera, e questi geni hanno digitalizzato, messo free, per cui per esempio potete scrivere una pericope e dirgli mostrami le traduzioni parallele, e c'hai tutti i modi in cui traducono i diversi, i protestanti, le Bibbia pre-concilio Vaticano II, dopo il concilio, e in alcuni casi ad esempio solo vedere le traduzioni diverse dici oh caspita. Ok? Poi trovate, se lo volete, il testo greco, il testo ebraico, cioè c'è del materiale così, ma non tanto commentare. Però questo è un sito sicuro, cioè un sito serio, diciamo, Intratext si chiama. E c'è anche tantissimi documenti pontifici, documenti dei papi, dei concili, cioè stanno cercando di fare un sito di documentazione di quella difficile e costosa da comprare, e che invece uno può trovare online. Boh. Fine delle premesse storiche, delle premesse individuali invece, cioè personali. La prima è, non siamo più innocenti rispetto alla scrittura, cioè leggo un testo e poi dico ah, questo testo mi dice, questa roba qui non è da aborrire. Se facciamo finta di essere innocenti è peggio. Non siamo più innocenti rispetto alla scrittura. Mia nonna poteva leggere la scrittura così, avesse osato leggere la Bibbia, perché pensava che era peccato, quindi non la leggeva. Ma di dire leggo e cosa mi si muove dentro. E questo non è che solo non siamo più innocenti quelli intellettuali come me, chi ha studiato, chi ha fatto una psicanalisi, che dunque ha un sospetto sulle proprie proiezioni e così via. Non siamo più innocenti nessuno, anche chi di noi fa finta di esserlo. Come non siamo più innocenti rispetto alle relazioni con le persone. Cioè, chiunque abbia più di 30 anni, se un altro che non conosci tanto ti fa troppe gentilezze, la prima domanda che ti fai è cosa vuole da me? Perché non siamo più innocenti, per tanti motivi, storici, culturali, che ne so. Rispetto alla scrittura, una buona diffidenza è doverosa verso noi stessi, il nostro modo di leggere, verso le spiegazioni che ci danno, verso letture troppo scontate, troppo infantili. Cioè, ogni volta, allora, una volta c'era l'abitudine di iniziare la lettura della scrittura nel Medioevo, i monaci ce l'hanno ancora, eccetera, con una breve preghiera allo Spirito Santo, no? Cioè, che ne so, vieni Santo Spirito, apri la mia mente a questa parola, no? E poi si cominciava a leggere, va benissimo, si può fare. Io consiglio la forma ammodernata secondo Stella Morra di questa preghiera, che ricordati di essere diffidente. Cioè, ogni volta dovremmo ricordarci che la Bibbia è un testo troppo serio per essere una faccenda un po' infantile, che non vuol dire che è per i dotti, ma che per noi la semplicità dei bambini sta al fondo, non all'inizio. Che dopo la complessità si torna a essere semplici. È come i grandi professori. Un grande professore riesce a dire cose serie in modo che lo capiscono tutti alla fine della sua carriera e dopo che ha molto studiato e quando è perfettamente padrone di quello che sta spiegando. Perché un giovane professore, la prima volta che spiega un argomento, è complicatissimo. Lui dice, ma non potresti essere più semplice? Se fossi capace, cercherei di esserlo. Il mio obiettivo come professore è diventare semplice, senza perdere in profondità e serietà. Non so se riesco a spiegare. E di fronte a ognuno di noi dovrebbe esserci questo obiettivo. Prima di morire, rimparerò a leggere la Bibbia semplicemente, con cuore puro. Il cuore puro è chiaro che è una conquista, non un punto di partenza. Noi, il testo, i nostri sentimenti, le reazioni immediate sono inquinate da mille cose, da mille cose. E la Bibbia è il libro giusto per aiutarci a smascherare i nostri inquinamenti. Si chiama conversione, cioè andare verso un cuore puro. Su questo, sempre per la politica della rottura di scatole fino a farvi uscire dalle orecchie l'Evangelii Gaudium, vi consiglio di leggere con una grande attenzione i numeri dal 135 al 144, qua non sono nemmeno tanti, che il Papa dedica all'omelia, perché qui fa una serie di meravigliosi discorsi apparentemente molto alti e poi una serie di applicazioni concrete. E quindi spiega come si fa l'omelia, che è esattamente un modo molto semplice, serio, rivolgendosi a chi fa l'omelia, ma indirettamente anche a chi l'ascolta, di smascherare gli inquinamenti e di dire che non possiamo far finta di essere innocenti. Secondo, l'altro esercizio a cui applicarsi è liberarsi di complesse distorsioni di fronte alla Bibbia. Per favore, ogni volta che aprite la Bibbia, ripetete a voi stessi, poi a metà, poi alla fine di nuovo, in continuazione, fino a convincermene, sono all'altezza di questo testo, sono all'altezza di questo testo, perché Dio ce l'ha dato per noi e Dio non è cattivo. E quindi Dio non mette l'asticella un metro sopra dove io posso saltare. Sono all'altezza di questo testo, è scritto per me, parla a me, non c'è niente che io non possa capire, ma questo testo è più grande di me. Io sono all'altezza di questo testo, ma questo testo è più grande di me. Mi apre un orizzonte, mi regala qualcosa di nuovo, mi apre una finestra sempre. Ma non perché sono stupido, ma perché il testo è grande. Non vi hanno ancora arrestato, avete una famiglia, firmate degli assegni, non vi hanno tolto i diritti civili, dimostra che non siete stupidi. E quindi siete perfettamente in grado di leggere la Bibbia, però la Bibbia, perché è parola di Dio, ci butta sempre oltre, ci apre un panorama che non sospettavamo. Terzo, premessa individuale, la simbolica che ci gira in testa è una simbolica di cui un po' bisogna liberarsi, cioè non dobbiamo aver paura di essere dissacranti rispetto al testo. La simbolica religiosa fa male alla Bibbia, fa malissimo alla Bibbia. La Bibbia non è un libro devoto, non è un libro religioso, è un libro molto laico, molto realista, molto secolarizzato. È un libro che parla delle cose come sono, che non racconta storie. Se fate una ricerca sulle concordanze bibliche in originale, trovate che c'è una percentuale di parole che non useremmo, che non sarebbe educato usare in una conversazione, molto alta, cioè, non ha falsi pudori la scrittura. La scrittura è molto umana. Quindi la simbolica troppo immediatamente religiosa uccide la potenza di questa scrittura. Boh. Allora, detto tutto questo, 5 minuti ho finito, la proposta di un metodo, che è quella che sta dietro la lezione che facciamo qua, diciamo, l'idea che facciamo qua. La chiamiamo lezione perché ha come referente una pratica antica precedente al 1500, quindi ha come referente, ha fatto la stessa operazione di Vaticano II, cioè quella che si chiama il ressourcement, il ritorno alle origini, alle fonti, di andare a pescare prima della deprivazione della scrittura, prima della crisi tridentina, eccetera, come si faceva, e non trasportarlo dopo come se non fosse successo niente, perché questo non si può fare, ma vedere se quello schema, le cose che ci propone, facendole passare attraverso alla crisi che abbiamo vissuto a questi 500 anni, ci danno comunque una possibilità feconda per fare in un altro modo quella stessa cosa. Questa è l'idea, e questo è il motivo per cui la chiamiamo lezio, perché la lezio è il metodo antico di lettura della scrittura che attraversa 1300 anni di tradizione cristiana, e dunque l'idea nostra come altro è stata: se per 1300 anni i cristiani si sono nutriti così, forse ci serve anche a noi. Questo era proprio il ragionamento terra terra. E poi bisogna però prendere quel metodo, capire come funzionava, studiarlo un po', eccetera, farlo passare attraverso la crisi, non far finta che non ci sia stata, e dunque tradurre, tra virgolette, quel metodo passato attraverso la crisi in qualcosa che è diverso materialmente, ma che risponde alla stessa esigenza. Riesco a spiegarmi? Quindi, schemetto proprio banale, come si faceva la lezione? Si faceva in 4, alcuni dicono 5 passi. Il primo passo era la lezione, cioè la lettura materiale del testo. Leggere il testo com'è. Nel 90% dei casi gli antichi lo imparavano a memoria, perché spesso avevano una sola copia, poche copie, c'era un problema con la stampa, eccetera. E quindi la lezione consisteva nell'impararlo a memoria. Asterisco, nota a fondo pagina, rimane un ottimo sistema. Non è un caso che in francese imparare a memoria si dice imparare par cœur, col cuore. Imparare a memoria vuol dire che prima di chiederti cosa vuol dire, domanda sbagliata, cosa succede, domanda giusta, prima di farti la domanda, di pregare, di fare pensieri religiosi, lo impari a memoria, che vuol dire che lo devi leggere un X numero di volte, finché riesci a ripeterlo esattamente con le parole che ha. Cioè la prima azione era il conto con la materialità, il testo com'è, ma non com'è nelle sue interpretazioni, com'è proprio, che parole ci sono dentro. E imparare a memoria consentiva una familiarità, la ripetizione, la ripetizione, la ripetizione, proprio l'esercizio, le scale sul piano, cioè, boh. Secondo passo era la meditazione, cioè ci si dava il tempo perché il testo parlasse, ci si pensava su, però questo ci si pensava su per noi è una tragedia, perché i ragazzini ti fanno la domanda giusta che gli adulti non osano fare, ma che è la domanda che abbiamo tutti, e cioè a cosa devo pensare? Questa è la questione, cioè quando io penso su un problema rispetto a me, alla mia vita, eccetera, quando una roba mi sta come un tarlo nella testa, è perché io so a cosa sto pensando, qual è la questione su cui devo cercare una soluzione. E rispetto al testo della Bibbia, cosa devo pensare? Questo è il nostro problema, che non avevano prima del 500. Poi vediamo. Terzo passo era la oratio, cioè il tempo di far mio, tradurre in parole mie, rigirare quel testo secondo me, ma non secondo me vuol dire, no, secondo me io dico quel testo. Questa era l'operazione antica. La quarta, ultima per alcuni, penultima per altri, era la contemplatio. Quello che abbiamo letto prima, no? L'amore è contemplativo nel senso che non lo fa né per necessità né per vanità, ma perché è bello. La contemplatio era proprio il gusto, il bearsi, la memoria, eccetera. L'ultimo passo, per soprattutto dopo l'VIII e IX secolo, diventa la actio, cioè le conseguenze che ne traggo. Allora, qual è l'operazione di rivisitazione che ne abbiamo fatto in qualche modo? Fermo restando che le prime due che adesso dico sono quelle che faccio io qua, e le altre tre di per sé sono lasciate alle libertà delle persone, cioè ognuno se le gestisce come vuole, in sostanza. La prima è il testo, che vuol dire da una parte familiarità col testo, leggerlo, e dall'altra, per esempio, tutto il mondo dell'esegesi, raccogliere tutti i dati sul testo, no? Le interpretazioni, gli schemi, le strutture, chi ne ha parlato, come, ma non in senso religioso, ma proprio di interpretazione del testo, no? Vado a vedere normalmente il testo greco, vedo se ci sono delle assonanze di parole, se c'è una costruzione che dà un segnale. Questo è un lavoro che posso fare io per tutti, cioè metterlo a disposizione di altri, che uno può imparare un po' a fare da solo se gli serve, che si piglia da un commentario se uno trova un buon commentario, e così via. Questo è un lavoro che di cui di per sé contano i risultati, quindi se un altro lo fa, ben venga, cioè, ok? Però a noi sta comunque la familiarità col testo. Questo non può farlo un altro al posto nostro, la familiarità. Per questo dicevo, ad esempio, imparare la memoria. Perché poi il testo ha una sua potenza, anche in traduzione. Se tu lo impari a memoria, per esempio, scopri che alcuni versetti li impari subito e altri non ti entrano in testa. E devi chiederti perché. Perché alcuni ti rimangono subito. Già questo vale, cioè già se uno per un anno facesse solo questo passo qua, di imparare a memoria dei testi e chiedersi ogni volta perché qui mi viene, vado avanti senza dover riguardarlo e qui mi blocco sempre, perché non me lo ricordo questo qua? C'è una parola che mi impiccia, cioè, cos'è? Boh, secondo, la meditazione, che è la questione più difficile perché è quella su cui normalmente ci piantiamo, e qui è esattamente la lettura che io normalmente faccio qui ad alta voce. È proprio l'esercizio di meditazione, perché questo è proprio l'operazione su cui bisogna un po' fare esercizio, che è, lo dico in termini colti così poi traduco, ritrovare il referente ermeneutico, cioè ritrovare il punto di cui quel testo sta dicendo qualcosa che mi riguarda. Ritrovare la comune esperienza umana, quella che non riguarda me solo singolarmente, ma quella che è comune degli umani, quel luogo interiore che mi consente di riconoscere il testo. La meditazione è riconoscere il testo, cioè dire: cavolo, sta parlando di una cosa che proprio so di cosa parla. Se uno legge l'Evangelii Gaudium può non capire tecnicamente tutta la teologia che è in ballo, ma il testo lo capisce, capisce di cosa parla. Legge i pezzi sull'omelia e c'ha davanti le facce dei preti che conosce. Legge il pezzo che ho letto io prima sui poveri, potete aver colto oppure no tutto il dibattito teologico che c'è dietro, forse no, ma capite che è diverso da dire un'altra cosa più generica. Capite che non è generico, non so come dire, perché c'è un referente ermeneutico, perché si capisce di cosa parla. Allora, questa è l'operazione per me più difficile, ed è la più difficile da imparare nella pratica quotidiana, perché qui ci va proprio un po' di esercizio. Cioè, per esempio, nel brano di oggi, no? Io ho molto posto l'accento su quella questione iniziale, mettere, diceva queste cose per coloro che hanno la presunzione di essere migliori di altri, perché mi sembra che quello è il punto dove poi il testo si aggancia a qualche cosa di reale, che è la domanda: che cosa pensiamo di noi stessi? Come facciamo ad avere un giudizio, una valutazione su noi stessi? Questa domanda c'è prima e dopo la Bibbia, ce l'hanno gli umani. Ogni umano dotato di un briciolo di intelligenza, che non vive come una bestia, prima o poi nella vita si è chiesto: ma io chi sono? Quanto valgo? Valgo di più o di meno dei miei amici, di quelli che... Ma perché quello lì ha così successo e io no? Forse sono più scemo? Forse non sono abbastanza bravo a difendermi? Ce lo siamo chiesto tutti. Tutti abbiamo almeno una volta nella vita fatto l'esperienza di voler capire qual era la nostra misura. Allora, se tu in ogni brano dovresti riuscire a trovare, e c'è, perché la Bibbia è dal punto di vista antropologico perfetta, parla degli umani, il punto dove quel testo, quell'insieme di testi, quel ragionamento si incastra esattamente in un luogo di cui io dico: ecco, questa è la questione. Riesco a spiegarmi un po'? Questa è l'operazione di meditazione, questa è la cosa a cui devo pensare. In quale punto della mia esperienza di vita questa spada si infila? E questo è l'esercizio un pochino più difficile, cioè che ci va un po' di pazienza, anche perché è un esercizio che non siamo normalmente abituati a fare nella nostra vita in generale, no? In genere, per esempio, è un esercizio che si è aiutati, guidati a fare nei percorsi di analisi psicologica, e che normalmente accettiamo di farlo quando stiamo male, perché di per sé non è un'operazione di tutto riposo, di conseguenza uno deve avere un motivo per farlo. Allora, se uno sta male, prova a farlo, perché dice: magari poi sto meglio, non so come dire, ma se no uno tendenzialmente cerca di evitarlo. E questo però è il potere inquietante, quando diciamo la parola di Dio ci giudica, la parola di Dio ci inquieta, ci muove, vogliamo dire questa cosa qua, che va a toccare non a partire dal nostro malessere, non necessariamente, anche quando capita, ma non è quello il motivo, no? Non è una cura semplicemente, ma a partire dalla nostra volontà di conformarci a Cristo, quindi da un desiderio positivo, ma in modo molto scomodo va a farci chiedere: dov'è il punto dell'umano, non solo del mio oggi qui, ma dell'umano, della comune esperienza umana, che quel testo va a sfrocugliare, a cercare di mettere in movimento. Sono riuscito un po' a spiegarmi. Questo è il passaggio più difficile. La nostra decisione di fare le lezioni in questo modo era l'idea di mettere in circolazione molteplici esempi per anni, leggendo testi, di come si fa questa operazione di andare a trovare il punto d'aggancio, in modo che anche se uno non sapeva teorizzarlo, a forza di vederlo fare, come vedendo cucinare il sugo, uno a un certo punto, con una certa connaturalità, senza troppa filosofia, risentendo quel testo, dice: ah sì, qui è l'aggancio, qui è il punto, qui è la questione. Ok. Terzo, l'orazio, e appunto da qui in poi questo non si fa più qui insieme, si fa affidato a voi, cioè ognuno lo fa, e lo fa anche senza necessariamente saperlo in modo così sistematico, lo fa, se lo fa naturalmente, non so come dire, e cioè la capacità, la possibilità, il tempo perché quel testo diventi parole mie, eh? una delle cose che a me piace di più è quando mi è capitato tante volte di sentire qualcuno che racconta a qualcun altro della mia lezione, perché è meraviglioso, no? Ed è proprio l'esperienza in cui tu vedi, o qualcuno che mi racconta perché gli è piaciuta la lezione, tu vedi esattamente questa operazione. Cioè non è necessariamente un'operazione pia, devota, religiosa, è proprio io come mi ridico questa cosa nel mese che c'è tra adesso e la prossima lezione, io come me la ridico. Quanto ci succede che un versetto, un commento fatto da me, una frase detta ci tormenti nel tempo successivo? E poi la contemplazione, cioè il gusto di questa roba qua, il gusto. E lì, bene, io spero, mi auguro che succeda, a me preparandolo succede, e c'è un punto in cui poi appunto finisce la lezione e io dico, è bellissimo questo testo, io lo dico sempre, ma perché proprio lo gusto, no? E tante volte anche è successo che alcuni di voi mi dicessero, oggi era bellissimo, no? Cioè c'è una bellezza che ti consola, ti incoraggia, ti mette in discussione, ha mille effetti, ma è una bellezza, no? In cui uno dice, che bella cosa questa roba qua, che bello sto pensiero, no? Cioè, ma perché ti sembra così bello? Non so, è difficilissimo dire perché, no? Ma è bello, no? E ovviamente poi può esserci una dimensione, volendo, di azio, cioè di decisione, no? Di riprendere in mano tutta questa roba, di dire, però per esempio in questo noi non siamo più nella possibilità di dire, ok, mezz'ora alla lezione, 20 minuti alla meditazione, 20 minuti alla orazione, 20 alla contemplazione, e poi prendo la decisione, in 2 ore ho fatto la lezione. Così facevano i padri, noi non siamo più in quella condizione lì. Noi avevamo pensato che il ritmo mensile era buono, nel senso che più o meno c'era un tempo in cui alcune cose tornavano a galla, stavano lì, si dimenticavano, poi parlandone nella lezione dopo ti tornavano su con molta semplicità, senza una costruzione artificiale, no? E certo, le decisioni forse vengono fuori anni dopo, no? Forse non sai nemmeno che sono dovuti a quella lezione lì, no? Forse ti spostano nel tempo in modo, no? Però io sono certa, perché sono certa sulla parola di Dio, perché la parola di Dio è efficace, che in questi 20 anni di lezione molte decisioni sono state prese a partire dalla parola di Dio. Io ne sono sicura, matematicamente, perché la parola di Dio non resta senza frutto, perché nel testo di Isaia si legge, questa parola non tornerà a me senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata, come la pioggia e la neve, eccetera. E io di questo sono sicura, e se così non fosse non sarebbero 20 anni che facciamo la lezione. È molto semplice. Quindi spezzare un po' la logica separata di una lezione come il tempo di silenzio ideale, devoto, in cui tutto viene dimenticato, che non c'è mai quel tempo lì, no? E un po' di più invece passati attraverso la crisi, una lezione che ha un momento più tematico, che è quello più difficile, che si fa insieme, e poi ha un suo distendersi nel tempo ordinario, no? Ovviamente poi i tempi dedicati fanno bene a tutti nella vita, cioè avere un tempo in cui uno, nessuno gli rompe le scatole, sta un po' tranquillo, ripensa ad alcune cose, ascolta Mozart di sottofondo, non si distrae, si concentra, è una roba che fa bene alla salute, ma non per motivi religiosi, per motivi psichici, cioè. Quindi se poi uno ha la possibilità, in una stagione della sua vita magari ne ha particolarmente bisogno, si dà una struttura, un metodo, un tempo per cui una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, tutti i giorni, una volta al mese, si piglia 10 minuti, mezz'ora, un'ora, mezza giornata, in tutte le forme possibili e immaginabili e con tutte le tecniche possibili e immaginabili che ci aiutano, da solo, in compagnia, in chiesa, a casa sua, sdraiato, seduto, alla scrivania, come gli pare. Per cui si dà un tempo in cui ad esempio dice che scherzi il mondo, quarto d'ora il lunedì e il mercoledì io prima cosa al mattino imparo a memoria quel testo lì, questo fa bene alla salute, ma serve a noi, cioè non è che è la condizione per leggere la Bibbia, non so come dire, ma è il modo in cui gli umani aiutano se stessi a riconoscere nella dispersione del tempo come funzionano alcune cose. Non so se riesco a spiegarmi, cioè non è che se uno non ha un'ora al giorno di lettura della Bibbia non la potrà mai leggere, cavolate, no? Poi certo ragazzi, se io ci avessi un'ora al giorno per godermi Mozart leggendo la Bibbia, sarei molto felice. In alcune stagioni della mia vita mi è stato indispensabile, se no impazzivo, quindi non facevo altre cose, facevo quello. In questo periodo mi è meno indispensabile, ce la posso fare con meno, la vita è piena di tante cose, ne faccio tante, non faccio quello mezz'ora al giorno, però ogni tanto mando tutti al diavolo, stacco il telefonino e me lo regalo, ma me lo regalo a me, non è il dovere di, non so se riesco a spiegarmi, no? Passare mezza giornata in una beauty farm a farsi fare dei massaggi con la musica alla luce soffusa e nessuno che ti chiede qualcosa su cui sei in ritardo, fa bene all'umore di chiunque, cioè è evidente, no? Ma non è il problema del dovere della beauty farm, è che ogni tanto sapete che c'è, io stacco un attimo, ecco. Questa è un po' la logica e il metodo. Non so se è più chiaro, non so se ci sono 2400 domande, non so che effetto vi fa, eccetera. Dice, detto così sembra persino chiaro. No.
Io direi che è sempre stato il punto pratico adesso.
Ah.
Perché non ho mai visto in questo modo lì.
Devo ripetere per la registrazione. Allora, l'osservazione è che da un certo punto di vista l'idea classica della Lezio era sempre stata un po' antipatica, spiegata così si comincia a capire un po' meglio. Questa era l'osservazione. Oh, però non è indispensabile reagire immediatamente. Anche su questo diamoci il tempo che ci serve. Se qualcuno gli vengono in mente delle domande, delle questioni, ci ripensa, può in una delle prossime lezioni farle, mandare una mail all'atrio che me la gira o scrivere direttamente a me, eccetera. E se no, va bene, ci teniamo questa roba in cottura se non abbiamo particolari questioni immediate. Ma almeno qualcosa si è capito, datemi una reazione minima.
Come effetto, visto che è parlato di effetti, io lo trovo un effetto molto liberatorio. Ti ringrazio perché cambiare lo punto di vista, lo sguardo, è assolutamente liberatorio. Quindi a me in questo momento fa molto bene.
Allora, l'altra osservazione era, ripeto sempre per la registrazione, che diciamo l'effetto immediato è liberatorio, cioè di uscire un po' dal senso oppressivo che ogni tanto ha questa cosa e invece avere un po' un senso arioso, gradevole della possibilità di questo. Sì?
Io invece non ho capito il terzo e quarto momento, nel senso che io lo intenderei come un momento unico di interiorizzazione, no? L'orazio e la contemplazione, parlare di tagliere di gusto, ma non è come interiorizzare, fare propria una lettura e quindi poi un lavoro di scavo.
Allora, la domanda è su terzo e quarto momento, ratio e contemplatio, se sono come un unico o due aspetti dell'unico momento dell'interiorizzazione. E allora, qui è un pochino delicato perché innanzitutto non c'è una, come dire, una legge guida sulla Lezio, quindi i padri che ne scrivono, l'utilizzo che ne è stato fatto si differenzia anche, quindi ti dico un po' la riflessione mia, in parte quella condivisa con l'atrio, quindi che ha l'autorevolezza solo che ha, non è che... a me sembra che c'è un po' un rischio come rischio, non come pericolo assoluto, cioè come assoluto, ma come rischio c'è nel dare troppo senso dell'interiorizzazione. L'operazione da fare della scrittura non è portare la scrittura dentro di me, ma portare me fuori di me. Il problema non è interiorizzare, poi lo è, nel senso di appropriarsene, cioè di farla propria, sì, però di per sé c'è un po' un'ambiguità in quel termine, e in questo la struttura antica divideva questi due momenti esattamente per questo rischio, che non chiamavano così perché queste sono tutte terminologie del Novecento che non c'erano, ma diciamo un po' per questo rischio. Cioè il problema non è appropriarsi, ma configurarsi, che da una parte è molto bello perché suppone, come dire, che io ce l'ho già la mia soggettività, cioè che io non sono uno mancante di qualcosa che dunque deve risucchiare da fuori, ma contemporaneamente che il mio avere una soggettività è chiamato dalla scrittura proprio a uscire da sé, a non bastarsi come un desiderio più grande. In questo senso distingueva l'orazio come il movimento verso l'interno in cui io ridico con le mie parole, dunque mi approprio, e la contemplazione come movimento verso l'esterno. Cioè li distingueva per dire, poi uno le può anche capire come un movimento solo, perché se è corretto umanamente sono due movimenti non separabili del tutto, evidentemente. Ma diciamo la sottolineatura è che era proprio che l'orazio è più il tempo in cui io mi approprio per quanto è giusto, cioè lo mastico, lo rumino, no? E lo trasformo fino a dirlo con le mie parole, fino a rispondere a Dio con le mie parole, e dall'altra parte la contemplazione invece è proprio il movimento dell'andar fuori, del porre di fronte a sé e guardare come un dono. Contemplare è proprio guardare il fuori di me. Quindi questa duplice dimensione secondo me va mantenuta, perché per noi la tentazione è un po' vorace, è molto forte, no? Di prendere, no? Il problema però dei cristiani appunto non è diventare sapienti, ma diventare come Cristo, e per diventare come Cristo io devo proprio essere rivoltato fuori, non dentro. Non so se ho un po' detto la sfumatura, poi è chiaro, è un movimento per molti versi unitario, non è che necessariamente avviene prima uno e poi l'altro, no? È chiaro che per esempio, come in ogni relazione, man mano che io conosco l'altro, quindi in qualche modo me ne approprio, no? Prevedo le sue reazioni, lo conosco meglio, so che quando fa quella faccia lì è meglio lasciarlo in pace, o quando fa quella faccia là è contento, eccetera, cioè in qualche misura lo faccio mio, no? Questo porta con sé il rischio di dare tutto per scontato, e quindi è chiaro che ogni volta che in parte lo faccio mio, dall'altra parte devo sempre chiedermi, interrogarmi sulla sua novità, cioè essere pronto a riconoscere che non è detto che quella faccia lì voglia dire quella cosa lì, che l'altro mi può stupire, mi può chiamare fuori dallo schema, perché se no il precipizio verso il tutto per scontato è altissimo, no? E quindi c'è questo gioco costante che non è necessariamente successivo, si alterna magari, no? In cui da una parte, certo, dopo 20 anni che sto con uno, un po' lo conosco, ma per l'altro verso, se dopo 20 anni che sto con uno, l'unica cosa che penso è tanto so già che cosa dirà, troppo poco, troppo poco, bisogna che io sappia che posso essere stupito, non so se... Boh, spero almeno di aver fatto un piccolo quadro, poi ci rimuginiamo, ci meditiamo, e se ci sono altre questioni, dite. Ok? Sì?
Una cosa veloce, mi chiedevo se si può venire in mente adesso così, pensare che sia la prima parte è più la questione di mezzo, la lettura la mnemonica, poi un po' per volta arriva il cuore, arriva, e poi il corpo nella trasformazione degli altri. Cioè, ci sono tutti questi tre elementi.
Certo. Certo, però una delle cose che ho scoperto col tempo, io me l'avessi chiesto 10 anni fa, ero d'accordo, adesso un po' meno, è che di per sé ognuno di questi momenti richiede tutti e tre i pezzi, anche se gli accenti sono diversi, cioè se un pezzo è più forte e l'altro un po' più debole a seconda dei momenti. Però, per esempio, una delle cose che ho imparato che mi fa, certe volte veramente mi dà in testa, e che più hai familiarità con l'azione di leggere la scrittura, proprio il dato materiale, il primo passo, e più diventa un dato corporeo, sempre meno intellettuale e sempre più corporeo. Per questo dicevo di imparare a memoria. Gli antichi, in particolare i monaci di Kilross, che è un monastero molto antico in Irlanda, e c'è un testo molto bello sulla lezione in cui dicono che bisogna imparare a memoria per due motivi: uno pratico, perché la maggioranza dei giovani monaci sono ignoranti e non sanno leggere, e quindi bisogna imparargli a memoria, perché? E il secondo motivo è meno pratico, ed è con l'idea che avevano allora della fisiologia umana, che non avevano la stessa idea che abbiamo noi, perché avevano altre conoscenze scientifiche, diciamo, perché imparando a memoria il testo entra nella nostra testa, si deposita nella nostra testa, e allora io, e quando serve verrà fuori, dicono loro, no? Allora io trovo che questa roba qui, a maggior ragione con per esempio le conoscenze di neurologia che noi abbiamo, veramente è un fatto fisico la memoria, biologico, occupiamo della RAM di testa, e così, così come alla fine l'azio, che sembra più l'azione proprio del corpo, man mano che vado avanti, per esempio, scopro che nel 90% dei casi la mia decisione è solo quella di cambiare un punto di vista, che c'è sempre meno che posso fare, e che spesso bisogna solo che io mi giro, che sono le mie idee che devono spostarsi, no? Quindi man mano che vado avanti, hai ragione quando dici che la lezione ha molto chiaro che siamo fatti di testa, di emozioni, volontà, passioni, sentimenti, intuizione, fantasia, tutto il resto, e di corpo, cioè ce l'ha molto chiaro che ci sono tutti e tre i pezzi, e che per stare di fronte alla parola di Dio devono arrivare tutti e tre prima o poi. Però non so se la successione è così, o se poi con bilanciamenti diversi anche in diverse stagioni della vita, no? Quando uno è più giovane, pensavo proprio l'altro giorno, forse la dimensione di azio è più fortemente corporea, cioè ti vengono in mente un migliaio di cose da fare, no? Forse uno comincia a essere un po' cinico, un po' disilluso, un po' stanco, e quindi dice vabbè, forse non c'è tanto da fare, no? Ma ci sono delle cose da guardare in un altro modo, cioè sono anche equilibri che cambiano, no? Essendo che sono 2 ore e mezza che parlo, mi fermo qua.